come
il suggeritore Nightlife.
Buonasera, buonasera, benvenuti al suggeritore Night Live versione però magazine. I nostri ospiti ci hanno già raggiunto negli studi di Radio Popolare in via Ollearo e noi fra un po' sentiremo le loro voci. Un saluto da Ira Rubini, ma come nostra consuetudine quando gli ospiti sono con noi noi partiamo subito con i piedi nel piatto. Non è un'immagine tanto carina, pensando effettivamente al teatro. Questa, come sapete, è la trasmissione dedicata al teatro e allo spettacolo dal vivo di Radio Popolare. Saremo con voi fino alle 22:30. Suggeritore @radiopopolare.it oppure diretta @popolarenetwork.it oppure 02 33 001 001 per chiamarci, ma il 331 6214013 è il numero migliore per scriverci durante la diretta con WhatsApp, Telegram o con un SMS. Noi fra poco vi facciamo, come dicevo, ascoltare che cosa succederà fra poco in uno dei più interessanti teatri di Milano fra qualche giorno.
Negli anni ho accumulato tanta rabbia. Quando sono nato mio padre ha pensato: questo ha preso dalla madre. Con mio fratello c'è sempre stata disparità. A lui non lo volevano e l'hanno adorato. Io figlio voluto, era meglio che non nascevo, guarda. Tu hai detto a mamma bacerai tuo figlio freddo, ma come si fa a dimenticare? Io ho mollato il calcio per colpa di mamma, perché? Perché essendo io troppo bravo, che succede? Che gli altri ragazzi sono invidiosi. Mamma piangeva tutti i giorni e quindi io ho mollato il calcio, pa. Poi ti hai preso mio fratello nell'azienda di famiglia e hai fatto fuori me. Allora mi sono detto, qua l'unica cosa da fare è iniziare un percorso autodidatta. Ho messo su sta applicazione per il calcio, a me mancava solo la firma del presidente, pa. Io diventavo milionario. Ma niente. Quando Pippo sente il dolore che c'ho dentro, pa. Anche Anna cameriera dice sempre, te sei un genio incompreso, sei. Ma da ragazzino era bellissimo. Io c'avevo il motorino a ragazzetta, giocavo a calcio, a scuola andava benissimo. Poi ti hai regalato il motorino a uno del bar, ma dico, ma te lo sai che avevo un legame con quel motorino che non finiva più? E ti ho chiesto, comprami la Yaris, pa, una macchinetta piccoletta, perfetta per uno che ha appena preso la patente. No, te mi hai preso il maggiolone, te l'ho detto, pa, non comprarmi una macchina grossa, che quando vieni da una famiglia benestante è meglio che non ti fa vedere con una macchina grossa, altrimenti con le ragazze sembri uno che c'è soldi che non se li è fatti da sé, lo capisci il ragionamento, pa? Ma poi gli amici miei si sono fatti 400-500 ragazze, lo sapranno loro che alle donne piace l'uomo con la barba, però se la porto io sono infame, perché? Perché a te non ti piace, vai, vaffanculo che fai tutto il piacione, fai, te fai le sopracciglia, te fai le lampade. Io con le donne ci scopo, pa, ci faccio sesso. Non sarò un playboy sicuramente, è vero, ma almeno c'ho Marcella che è brutta in culo, viene a casa, mi fa un bocchino e se ne va a fanculo, pure lei se ne va. No, pa, scusami, io con le donne ci parlo pure, pa, io valuto anche il cervello, io non sono un mostro. A me sto maggiolone che mi fa sbroccare. Io ho iniziato a bere, a drogarmi, ho mollato tutto. Ho fatto un botto di incidente, ha piato pure fuoco quella macchina di merda. Io ho dovuto cambiare personalità, pa, è questo che mi crea lo stress a me. È questo.
What you doing is that, son? Yeah, I'm lounging. I got my man Donald Byrne on the horn. I want to give a big shout out to my little man Nico. He's 2 years old. He's away visiting his grandma's, but I miss him dearly.
Check that out.
If I rhyme this, you will find this situation shall advance. You could take a
E insomma, davvero complimenti, grazie. A freddo un brano da un testo e da uno spettacolo così importanti che hanno fatto davvero la differenza, a partire da un caso di cronaca che nessuno ha dimenticato. E allora, per dirvi tutto e di cosa stiamo parlando, di un imminente debutto, intanto ci ha raggiunto Yvonne Capece, che è prima di tutto direttrice del Teatro Fontana, ma in questo caso è qui in veste di regista di questa nuova produzione. Yvonne, bentornata, buongiorno.
Buongiorno a voi.
Grazie di essere qui, so che appunto siete in prova ovviamente in questi giorni, perché che cosa succede il prossimo 13 novembre al Teatro Fontana?
Debuttiamo con La città dei vivi, tratto dal romanzo di Nicola La Gioia, un romanzo famosissimo, un bestseller che racconta, come tu dicevi, un famoso caso di cronaca del 2016 che ha proprio turbato l'Italia.
Allora, io lo riassumo come lo riassumete voi nella presentazione dello spettacolo. Ricorderete un delitto particolarmente brutale, efferato, che fece discutere anche per i dettagli di come si svolse a Roma. Due giovani che avevano assunto stupefacenti torturano, uccidono un coetaneo in un appartamento senza avere una ragione particolare, almeno in apparenza. E Nicola La Gioia, grande scrittore, oltre che attivista e mille altre cose che abbiamo imparato a conoscere negli anni, pensa che questo fatto di cronaca possa essere la metafora più efficace in quei tempi e anche in questi per capire cosa sta succedendo nelle nostre coscienze, che cosa non stabilisce più un freno, no? Cioè, dato che appunto tutto sembra senza motivo, cioè una crudeltà così feroce che appunto non sembra avere giustificazione. E questa è la vostra prima produzione, la produzione di Elsinor del 2025, insomma è un ragionamento che ci interroga tutti quanti, no? Ci sembra sempre che queste cose accadano a qualcun altro, invece non è questo quello che dobbiamo pensare, proprio il contrario. E allora, che cosa abbiamo ascoltato? E tra l'altro, raccontiamo chi sarà protagonista dello spettacolo.
Allora, il monologo che abbiamo scelto è quello appunto di uno degli assassini, insomma dei criminali, interpretato da Daniele Di Pietro, che è qui con noi.
Benvenuto, grazie.
Buonasera.
Grazie, siamo già entrati, come ripeto, no, nello spirito dello spettacolo. E poi diciamo anche chi altro ci sarà oltre a Daniele.
Sergio Leone.
Omonimo.
Sì.
Devo dire, nome importante per chi lavora nello spettacolo.
Decisamente Cristian Zandonella e Pietro
De Pasqualetti. De Tommasi Pasqualetti.
Pietro De Tommasi,
sì.
E, insomma, così sono quattro interpreti dal vivo, ma
c'è anche un video.
Sì, esattamente, ci sono delle componenti multimediali, quindi ci sono anche, cioè c'è un parterre molto ampio.
L'ho chiamato, come dire, artigianalmente, ma c'è un video. No, componenti multimediali, ha ragione Ivan Capece, perché poi appunto
sono dei video.
La tecnologia è andata avanti, non è proprio un video fatto col cellulare, però
sono semplicemente dei video, però ci sono molti interpreti. Che appunto
vedo,
sono all'interno
Indaro
di
Granata, Arianna Scommegna, Montemuro,
sono piccoli camei insomma che aiutano a costruire questa immagine molto mentale, direi anche onirica, della vicenda, quindi dando voce in qualche modo ai personaggi esterni, quelli non direttamente coinvolti, quindi alla società, alla comunità che ha ruotato attorno ai protagonisti della vicenda, che invece sono interpretati appunto dal vivo dai quattro attori che dicevamo.
Ecco, poi tornerò a Daniele anche per cercare di capire da lui, insomma, come avete lavorato insieme, come state lavorando insieme. Ma Yvonne, ti chiedo, avevate ospitato tempo fa uno dei più grandi successi, uno dei teatrali delle ultime stagioni, anche vincitore dell'Ubu, La Ferocia, sempre tratto da un romanzo di Nicola La Gioia, no? Che Evidentemente, te lo chiedo proprio sulla base della tua osservazione di quello spettacolo e del tuo lavoro come insomma artefice diretta di questo, Nicola La Gioia scrive libri che sono adatti al teatro?
No.
No, ma voglio dire, perché lo sono? Cioè, perché sono adatti al teatro? Perché in realtà leggendoli non è la prima cosa che potrebbe venire in mente, e invece abbiamo verificato con La Ferocia, e certamente verificheremo anche con La Città dei Vivi, che uno scritto anche molto, come posso dire, per certi versi che ha dei risvolti estremamente filosofici, che quindi fa delle considerazioni anche universali, come dicevamo prima, si trasforma in azione.
Assolutamente, sì. L'impatto iniziale è chiaramente quello di un questo vale per La Ferocia, presumo sia valso per La Ferocia, sicuramente per La Città dei Vivi, la sensazione che si tratti di opere non teatrali, cioè romanzi non difficilmente diciamo avvicinabili al teatro, e quindi dal mio punto di vista la sfida è stata molto grande, e anche per questo interessante, nel senso che di solito amo lavorare su materiali che non, appunto, non sono teatrali o non sono facilmente manipolabili in teatro. Però in realtà, come tu dici, le vicende che Nicola mette al centro, e quindi le questioni etiche, esistenziali o anche appunto filosofiche, intellettuali, che pone al centro dei suoi romanzi, invece lo sono molto, moltissimo, perché sono, cioè, hanno questa doppia componente, no? Da un lato sembrano, anche La Ferocia era, come dire, è un romanzo di finzione, no? Però anche lì c'è una contestualizzazione,
sì.
Esatto, sì, un contesto molto preciso.
La dal provincia pugliese, insomma, che è arrivata al benessere.
Esattamente, anche lì c'è un immaginario molto concreto, molto, molto preciso, che però ha la capacità all'interno del romanzo di diventare veicolo di metafore veramente universali. All'interno della Città dei Vivi, infatti, diciamo, il lavoro che io ho fatto poi teatralmente è soprattutto questo, quindi allontanarsi dal caso di cronaca, nel senso che quello che doveva per me essere totalmente evitato era l'effetto quarto grado, diciamo, no, anche lo scandagliare.
O anche l'effetto del teatro documentario,
sì,
che era il tuo obiettivo, no?
Assolutamente, assolutamente.
Magari ci sono anche esempi invece, penso a Milo Rau, ad altri,
certo,
in cui su fatti di cronaca, no, costruisce.
Certo, sì. Certo, assolutamente. No, l'idea mia è appunto quella di allontanarsi dal caso di cronaca puro e invece andare ad amplificare tutte quella dimensione metaforica che è contenuta nell'opera, che è rappresentata intanto da Roma, chiaramente, che perde i connotati di una città specifica e invece assume appunto il contorno di, insomma, come dire, una metafora della società e dell'umanità in generale, in questa sua, diciamo, doppia, in questa sua ambivalenza, no? L'umanità come capace, no, di grandi opere di ingegno, di genialità, di creatività, di sensibilità. Per esempio nel libro si parla, non so, per dire, moltissimo del Mosè di Michelangelo, oppure è contemporaneamente capace di gesti di incredibile efferatezza, no? E quindi c'è un tema di, diciamo, nella regia, l'idea dalla quale sono partita io, è di mancanza di cura, quindi l'essere umano è capace, come dire, di costruire o di farsi portatore di grande bellezza, ma anche di distruggere, diciamo, la bellezza che ha costruito. E quindi Roma con le rovine, con questa, insomma, questa immagine del passato, di questo passato glorioso,
ma anche
che in qualche modo
pesantissimo,
esatto, pone continuamente davanti agli occhi della, insomma, dell'Italia di oggi, il nostro fallimento, no? Insomma, il passato, cioè, come dire, il passato è sempre migliore, il nostro passato è migliore del nostro presente. Questo è quello che Roma, in qualche modo, nell'idea di Nicola La Gioia, sbatte un po' in faccia a chi vive, quindi diventa un tema di percezione del futuro, e in questo senso lo spettacolo poi amplifica, cioè si focalizza moltissimo sulla questione generazionale, no? Non tanto per indicare, come dire, un conflitto di tipo generazionale, ma perché pone delle questioni anche di eredità, no? Qual è il passato o il futuro, insomma, che stiamo lasciando in mano alle generazioni che arriveranno, che percezione hanno loro del domani. Quello che caratterizza, a mio avviso, i protagonisti, i giovani della vicenda, è proprio una mancata messa a fuoco di sé. cioè c'è una mancata messa a fuoco dell'identità, per esempio lavorativa o sentimentale o sessuale, o cioè tutti desiderano essere qualcosa di diverso
da quello che sono,
ma non sembrano avere gli strumenti emotivi per capire come fare ad esserlo, e quindi c'è un tema di appunto non messa a fuoco dell'identità e mancata percezione del futuro, e in questo senso c'è una messa in discussione anche di chi quell'eredità l'ha consegnata, in qualche modo ha anche determinato un futuro nel quale è possibile riconoscersi oppure no.
Oppure no. Daniele Di Pietro, allora, lo abbiamo ascoltato, come avete lavorato con Yvonne, parla come se lei non ci fosse, e, no, e soprattutto sono personaggi...
Tosti,
come potevano essere i personaggi di Pasolini in certe delle sue, con tutta la differenza che ci può essere fra un intellettuale di ieri, uno di oggi, uno scrittore di ieri, uno scrittore di oggi. Forse per Nicola non c'è un portato così drammatico, personale, diciamo così, così
certo.
Agito, diciamo, come era quello, però ci sono degli echi, cioè una storia così certamente a Pierpaolo Pasolini avrebbe fatto insomma scattare sicuramente un interesse, una curiosità di comprendere, insomma, proprio perché accade fra giovani che teoricamente non hanno motivo di non solo di compiere quello che compiono, ma di essere così terribilmente disperati in modi diversi, no? Che idea ti sei fatto di questi personaggi?
Allora, innanzitutto è un grande piacere a livello attoriale poter indagare dei personaggi del genere, anche per la possibilità di indagare delle parti dell'anima che appartengono a ognuno di noi, ma che per fortuna anche non abbiamo la possibilità di osservare, di comprendere. Quindi fare questo lavoro è un grande modo per studiare l'animo umano. E tant'è che all'inizio del provino io mi chiesi, non ho ancora vinto, mi chiesi come avrei potuto sostenere una roba del genere per una durata di tempo quanto è la tournée dello spettacolo. E poi con Yvonne abbiamo ragionato tanto su questo aspetto, abbiamo capito che effettivamente andava preso anche un distacco da questi personaggi, e tant'è che a un certo punto la mia direzione aveva preso un'altra strada, cioè si stava avvicinando molto all'animo del personaggio, stavo volendo bene quasi in un certo senso, e a un certo punto Yvonne mi ha detto: stai attento perché questo può essere molto pericoloso e non è forse la strada giusta e neanche quella più interessante. E quindi sicuramente è stato un percorso molto tosto, lo è tuttora e lo sarà finché non finirà questo magico percorso. E l'idea dei personaggi è, il monologo che ho recitato prima descrive molto il personaggio che vado a interpretare, anche perché ha delle ragioni, le ragioni della sua rabbia sembrano veramente futili, sembrano quasi inutili, cioè, la macchina, il maggiolone è uno di questi problemi che creano la sua rabbia e alle volte non riesce a darti una risposta, e forse anche questo il mistero di questo...
Sì, è come se ci fosse un vuoto all'interno, sì, dei personaggi che loro non riescono
e poi
a definire.
Come molte cose siano sullo stesso piano,
cose
che per molti di noi sono meno importanti, meno gravi, meno eccetera, è tutto sullo stesso piano.
Sì, un come pochino... l'abbandono da parte della madre dell'altro assassino e il regalo di una macchina da parte del padre dell'altro assassino, sono sullo stesso piano. Questa roba è l'indifferenziato, come cadere facilmente,
esatto,
nell'indifferenziato.
Indifferenziato è sicuramente un termine che descrive bene, almeno credo, quello che da ciò che ha scritto Nicola La Gioia ci arriva, insomma. È difficile per chi magari l'identità l'ha trovata, perché
sì,
poi appunto riuscire a capire come possa essere tutto sempre uguale,
esatto.
Cioè ammazzare un tuo coetaneo con crudeltà e poi preoccuparti invece, no, di una serie di altre questioni apparentemente molto minori. Eppure è così nella percezione, quindi l'indagine su questo è una delle cose più affascinanti forse, sì, di come si può.
Sì, sì, assolutamente. Diciamo che secondo me un altro degli elementi è appunto, ecco, c'è chi è dentro in qualche modo questa porta, questo appartamento immaginario, quindi al di qua di questa porta e chi rimane al di là, quindi chi osserva dall'esterno, che nel romanzo chiaramente è rappresentato dall'autore stesso che scrive e nella regia da questo simbolico scrittore, artista, che poi di fatto, o essere umano, che di fatto è il protagonista della vicenda. Cioè c'è un tema che è quello della, no, di chi vive certe esperienze e del anche mistero, probabilmente, del non riuscire a darsi comunque mai una spiegazione. Poi per esempio è una cosa che è un discorso che pone degli interrogativi interessanti, cioè, beh, lo hanno fatto senza un motivo valido, perché quindi esistono dei motivi validi per farlo,
certo.
Alcuni sono meno validi.
Ma poi si cade sempre in frasi infelici quando si commentano queste cose, che o sono moraliste oppure sono da benagini, cose in cui...
Sì, contengono. Quindi mette molto in discussione anche la posizione di chi è fuori, quindi di chi osserva da esterno, vabbè, nel caso di Nicola, ed è un caso nel quale mi identifico moltissimo, ti puoi identificare tu, cioè chiunque opera nel mondo dell'arte o della cultura e in qualche modo si trova di fronte al problema della rappresentazione della violenza, del massacro, no? E quindi anche lì non solo se è giusto porsi delle domande, ma anche se è giusto costruire insomma delle operazioni intellettuali attorno al dolore, alla violenza, no? O al privato, a un privato così, così forte di certi individui, no? Quindi
certo.
La Gioia entra in crisi, il romanzo racconta fondamentalmente le crisi che Nicola La Gioia ha nel momento in cui desidera fare materia artistica, no? Di una sua opera artistica, un caso così privato.
Allora, noi dobbiamo fermarci qua.
Certo.
Siete stati davvero molto carini, molto gentili a venire fino nei nostri studi per raccontarci un po' di questa nuova produzione, la prima del 2025 di Elsinore, diretta da Yvonne Capece, La città dei vivi, dal romanzo di Nicola La Gioia, dal 13 novembre al Teatro Fontana, siete in scena il 13 e il 14 e poi dal 17 al 26 di novembre, mentre il 20 novembre c'è una serata speciale con un talk, giusto?
Sì.
Allora, grazie davvero anche a Daniele Di Pietro che ci ha regalato un estratto e poi naturalmente un saluto a tutti gli altri interpreti, buon debutto e a risentirci presto, ciao!
Arrivederci, grazie.
Arrivederci.
Rieccoci, sono cambiati gli ospiti nel nostro studio. Questo è sempre il Suggeritore Night Live, la trasmissione di Radio Popolare del lunedì sera dedicata al teatro, allo spettacolo dal vivo. Ira Rubini al microfono. Con molto piacere parliamo delle prossime date di uno spettacolo che ha già debuttato allo spazio Linguaggi Creativi, uno spazio ormai molto consolidato nella città di sperimentazione di drammaturgia contemporanea. Lo spettacolo, il titolo del lavoro è Futura, nell'ambito della stagione solare della rassegna Prosa. Siamo nell'anno 2050, un futuro in fondo non molto lontano, in cui il cambiamento climatico ha prodotto alcuni dei suoi effetti. Ma il resto di questo spettacolo, che come dicevo resterà in scena fino a domenica 23 novembre, che è patrocinato da Legambiente di Milano Centro, per esempio, cioè visto che appunto l'argomento lo abbiamo accennato, ce lo racconta Simona Migliori. Buongiorno.
Ciao, ciao a tutti e a tutti.
Ma non c'è solo Simona Migliori, io conosco la nostra altra ospite, ma voglio che ce la presenti Simona e che ci dica anche perché l'ha accompagnata.
Beh, allora, intanto si presenterà da sola, si presenta da sola Maddalena, lei è l'assistente alla regia di questo spettacolo di Futura e ci ha accompagnato per tutte le prove e ci sta amorevolmente accompagnando anche durante le repliche. E allora, voi vi conoscete.
Ci conosciamo perché Maddalena un po' di tempo fa è stata, neanche tanto, insomma è stata una studentessa della Paolo Grassi, quindi non solo mia, ma ha studiato regia e quindi giustamente è assistente alla regia di uno spettacolo che ha molto a che fare con l'oggi. E allora poi parleremo anche con Maddalena di quello che ha percepito, di come avete lavorato, ma intanto partiamo dal testo o comunque dallo spunto del lavoro.
Sì, intanto ci tengo a dire che lo spettacolo è stato scritto da me e da Paolo Trotti,
certo, che è uno dei fondatori di Linguaggi Creativi,
insieme a me, e entrambi ne abbiamo curato la regia. In scena ci sono io e con me c'è Francesco Della Volpe, anche lui un giovanissimo appena diplomato in Paolo Grassi, e parliamo di cambiamento climatico e di ecoansia, due temi pesantissimi se vogliamo, ma proprio perché ci interessa arrivare a tutti, abbiamo cercato di scrivere questo testo in modo che il linguaggio fosse il più possibile accattivante e ci siamo immaginati uno scenario particolare nel 2050, perché ci sembra un tempo lontano ma in realtà è dopodomani. E ci immaginiamo di essere in un futuro dove il cambiamento climatico ha già spazzato via tutto, dove il pianeta,
la sesta estinzione,
no? Il pianeta anzi è in fase di ricostruzione grazie al fatto che l'umanità si sta estinguendo totalmente e sono rimasti in pochissimi esemplari, e grazie a questo il pianeta rifiorisce, quindi noi uomini e donne, esseri umani, ci dobbiamo togliere da questo pianeta per farlo rifiorire e stare bene come ci piacerebbe. Abbiamo due specie, due varietà della stessa specie, gli adattati, quei pochi che sono rimasti e che grazie al fatto che si sono adattati alle condizioni del presenti riescono un minimo ancora a sopravvivere, e poi ci sono gli evoluti. Chiaramente io sono Anna, l'adattata, e abbiamo questo evoluto che è Francesco, il suo personaggio si chiama Leo, che è un ragazzo che è nato e che vive nella condizione desertica, senza acqua, senza nulla, di questo nuovo scenario, e i due devono convivere. Lei, con questo passato alle spalle di conoscenza di un pianeta, di un'esistenza, e anche con tutta la conoscenza dell'essere umano, lui che ogni giorno impara ma deve prendere una pillola per dimenticare, perché l'uomo non deve più imparare niente, non deve più evolversi, non deve più conoscere, e soltanto in questo modo non può distruggere.
Ci sono molti elementi, Anna aspetta un figlio.
Anna aspetta un figlio.
Poi c'è un linguaggio, una incomprensione tra i due, proprio anche linguistica, diciamo così.
Sì.
Perché sono proprio diversi e quindi devono trovare un modo per...
Sì, sì, tra i due c'è anche proprio un divario generazionale. Chiaramente, e questo passa anche da un linguaggio, un po' come un genitore che ha a che fare con un adolescente, che tante volte non fa fatica a capire di che cosa sta parlando, lo slang che lui o lei parla con i suoi amici. Lei è incinta e prova questa paura continua, lei è terrorizzata per il futuro di questo figlio che aspetta. E lui le chiede: ma che te ne fai di un figlio?
Certo.
Cioè, quindi proprio non riescono ad incontrarsi. Tra di loro c'è un terzo personaggio che è un'intelligenza artificiale,
Nora,
che vive con loro e che è una burattinaia e che è, gliene combina di tutti i colori, e fa sì che è che rappresenta un po' la comunicazione, questa, anche le fake news, no, che arrivano da fuori, che alimentano da una parte l'ansia di lei, dall'altra cercano di tenere buono lui, quindi questo controllo esterno. Non aggiungo molto altro,
no.
Perché in realtà poi ci sono dei colpi di scena
vorrei vedere,
meravigliosi, meravigliosi, per cui val proprio la pena di venire a vedere Futura.
Allora, invece, a Maddalena Conti, aiuto regia, chiedo come è stato il lavoro della costruzione dello spettacolo e anche di raccontarci un po' che cosa vediamo in scena.
Ciao.
Ciao.
Io sono Maddalena. Allora, il lavoro della costruzione dello spettacolo, quando io sono arrivata nel team di linguaggi creativi per questa produzione, era un lavoro di messa in opera di tutto quello che il testo, tra l'altro non ultimato, la drammaturgia non era ultimata, di Futura, dava la possibilità di mettere in piedi. Nello specifico era la scenografia, era principalmente già decisa, però che cosa sarebbe successo in termini di relazione tra gli attori, quindi tra i personaggi, e come poi anche il testo si sarebbe sviluppato, cioè alcuni snodi come si sarebbero risolti, è qualcosa che abbiamo poi capito, cioè io a fianco a Paolo, proprio durante le prove. Quindi c'è stata una parte di scrittura scenica anche che è stato molto interessante. Perché ti dà la possibilità di vedere lì.
Dacci qualche indizio adesso a chi ascolta.
Qualche indizio di che tipo?
E ti dicevo, dici qualcosa, facci un polaroid di cosa vedremo, senza andare proprio nel letterale.
L'idea è quella di prendere, te lo dico un po' di indizio, di prendere qualcosa che è nel nostro immaginario rispetto al futuro, quindi anche un po', se vogliamo, il cliché che noi abbiamo come idea di futuro, o quello che ci viene da una tradizione cinematografica, per esempio, di che cos'è un futuro fantastico, quindi reso poi più quotidiano, direi, abitato in maniera molto più quotidiana rispetto invece a quel tipo di cinematografia lì, quindi c'è questo tipo di contrasto.
Sì, beh, insomma, anche una cinematografia di tutto rispetto, no? Cioè che ci ha... nei decenni trasportato sempre in questi universi dove tutto cambiava in una maniera devastante. Il pensiero c'era, no, anche 30-40 anni fa, penso a Ridley Scott, penso a personaggi che avevano intuito tutta una serie di possibilità per il futuro che adesso sembrano molto più probabili, però appunto il meccanismo è anche quello di provare a ripensarlo per la scena, che non è semplice, perché chiaramente il cinema oppure diciamo il digitale in generale sono i mezzi attraverso i quali normalmente si ricostruiscono questi universi. Nel vostro caso, immagino, da quello che ci avete raccontato, che sia anche un universo di relazioni che sono cambiate completamente, no? Gli equilibri fra le persone. Maddalena.
Sì, secondo me una delle questioni più interessanti rispetto a questo è quella che diceva prima Simona del linguaggio, quindi questa situazione in cui sono i due personaggi per cui riescono ad avere una comunicazione, ma proprio perché noi con il linguaggio creiamo la nostra realtà, loro due ne abitano anche due separate e in qualche modo il personaggio più giovane, Leo, che è appunto interpretato da Francesco, per una prima buona parte di spettacolo rivendica questa sua possibilità di creare un'altra realtà avendo un linguaggio suo proprio, nuovo, che non appartiene alla persona più grande. E questo è molto interessante, secondo me, rispetto a, diciamo, i pesi relazionali che poi ci sono tra come si parlano.
Certo, ti faccio una domanda. Una domanda a cui se vuoi puoi non rispondere.
Va bene.
Allora, tu probabilmente sei quella che più di tutti noi ha una probabilità di esserci nel 2050, almeno in questo studio. Okay. Magari ci saremo anche noi, però, come dire, non saremo più particolarmente... No, ma non saremo particolarmente significativi. Mm-hmm. Cioè, saremo, insomma, se mai dovessimo essere nel 2050 ancora lì, un po' di in disparte, diciamo. Ecco... Tu, lavorando a questo nuovo spettacolo di linguaggi creativi, te lo sei posto il problema di come sarà la vita quando avrai 25 anni in più?
Sì, per l'ennesima volta. E questa volta dentro un gioco, comunque, quindi un po' meno dentro la mia testa o dentro altri tipi di contesti. Come sarà il futuro? Penso che sarà catastrofico, disastroso e terribile.
Grazie per queste parole di speranza anche a chi è più giovane ci sta ascoltando.
Però vale per questo anche la pena di essere vissuto, penso.
Certo.
Cioè siamo in uno stato di disperazione adesso, quindi c'è tanta possibilità per la vita, proprio perché è un mondo già frantumato e tra l'altro tutte le situazioni drammatiche che ci sono interconnesse tra loro e c'è un senso, una responsabilità politica profonda in tutto ciò. Quindi io sono molto curiosa di viverlo. Sono anche terrorizzata. Ecco, non so se ti ho risposto.
No, anzi, guarda, se posso campionare la tua risposta, posso metterla in tutta una serie di... Cioè, a seconda dell'argomento che affronteremo, posso dire, sentite Maddalena Conti, cosa dice, di che cosa ci aspetta? Non avresti potuto chiarirmi meglio il concetto, ti ringrazio.
Guarda, Ira, se mi fai la stessa domanda, io dico, ascolto lei e penso che ci potrà essere un qualcosa di bello.
Perché noi siamo inguaribili ottimiste. Certo. Però insomma, comunque diciamo che non credo che ci sia altra scelta, cioè che quello di viversi anche un futuro possibilmente devastante, ma insomma bisogna in qualche maniera,
certo,
trovare il modo di attraversarlo.
Il messaggio che sta poi alla base dello spettacolo è diamoci una mossa, cioè facciamo adesso.
Adesso facciamo, il problema è che appunto se fosse per il teatro avremmo già fatto.
Certo.
O per la letteratura o per anche altri ambiti della cultura e dell'arte, purtroppo.
Però noi,
non siamo noi.
Noi questo abbiamo, questo linguaggio.
Infatti,
qui è
quindi,
l'unico modo che abbiamo ed è questo.
Hai ragione, quindi ragione di più per andare a vedere Futura. Allora, a Linguaggi Creativi lo spettacolo è sempre di sabato, di venerdì, sabato e domenica, ha fatto sabato e domenica scorsi, adesso lo ritrovate venerdì 14, sabato 15, domenica 16, poi venerdì 21, sabato 22 e domenica 23. È anche un modo per andare a Linguaggi Creativi e insomma scoprire il loro lavoro e la loro programmazione per il 2025. Allora, grazie davvero a Simona Migliori e a Maddalena Conti per essere venute a trovarci e naturalmente buon proseguimento delle repliche. Ciao. Talking all that jazz.
jazz. Talking all that jazz. Talking all that jazz. Give an example. An example. An example.
Siamo pronti?
Sì, diciamo di sì.
È che questo è uno spettacolo dove l'imprevisto è sempre dietro l'angolo. Uno spettacolo in continua evoluzione. Dipende dal loro stato.
Beh, non solo dal loro stato, anche dal nostro. Ci vuole una condizione di particolare euforia.
Quella non ci manca. Vediamo se riusciamo a declinarla in grazia, visto che l'abbiamo inserita nel titolo.
In stato di grazia, una condizione eccezionale, vuol dire accogliere con naturalezza l'euforia, quel fermento del corpo, della mente che produce creatività. Non è uno stato abituale, non è uno stato normale. Che cosa vuol dire poi normale? E non c'entra niente con la religione, non è quello stato di grazia, lo sai, no?
Beh certo, il titolo è una mia idea. Mi è venuto in mente pensando all'Armata Brancaleone.
Il film.
Una compagnia di avventurieri che si trascina in giro spinta da un'euforia sgangherata. Gliene succedono di ogni ma non si fermano mai. Sono determinati a trovare il loro posto nel mondo.
E questo posto dov'è?
Non lo sappiamo. Siamo qui per questo.
E allora, grazie. Questo era un estratto da uno spettacolo che sta per debuttare. A maggiore ragione ringraziamo gli interpreti che fra un attimo vi presentiamo e che ci hanno regalato un estratto dallo spettacolo come nostra tradizione. Gli ultimi ospiti di questa puntata del suggeritore Nightlife Magazine, che è la trasmissione del lunedì sera in diretta di Radio Popolare dedicata allo spettacolo dal vivo. Lo spettacolo debutterà a Campo Teatrale domani sera e si chiama In Stato di Grazia. E allora, come nostra abitudine, gli ospiti si presentano da soli e raccontano perché sono qui, sono già venuti a trovarci in altre puntate del suggeritore. Prego.
Buonasera a tutti, io sono Francesca Merli e sono la regista e ideatrice di questo spettacolo.
Bentornata.
Con Laura
Bentornata.
Serena. Ciao.
Allora, invece le voci che abbiamo appena sentito in un estratto dello spettacolo.
Laura Serena, sono attrice in scena con Marco Trotta che presento io.
grazie di avermi presentato, io sono Marco Trotta, attore con Laura Serena.
Va bene, allora a questo punto in realtà noi dobbiamo raccontare un po' la premessa di questo spettacolo, perché il motivo per cui si chiama In Stato di Grazia è molto importante, no? Cioè io partirei proprio da lì.
Sì, allora In Stato di Grazia nasce da un processo creativo con 8 ragazzi con disabilità e senza disabilità grazie alla produzione del Campo Teatrale, il Teatro Franco Parente, Fondazione Comunità Milano, che ci hanno permesso di costruire attorno a un processo creativo con questi ragazzi poi uno spettacolo. Uno spettacolo che parla proprio delle loro vite, dalle origini, quindi come sono nati, perché hanno tutte delle storie molto particolari di adozione, di anche delle difficoltà, della ragione poi che appunto questi ragazzi hanno alcune patologie, alcune disabilità. L'incontro tra ragazzi disabili e ragazzi abili è stato molto importante per noi, perché abbiamo trovato un canale diverso di comunicazione, che è il teatro. In stato di grazia è un titolo particolare, perché un po' come gli attori anche questi ragazzi cercano il loro stato di grazia in scena, no? Quell'equilibrio e disequilibrio per in qualche modo sopravvivere, ma soprattutto per farsi capire dagli altri. E in stato di grazia fa parte anche di una trilogia della nostra compagnia Merli Serena. Il primo spettacolo è La Banca dei Sogni,
che avete già presentato,
che abbiamo
da noi
qui, che indaga l'attività onirica, e il prossimo progetto sarà L'Arte di Vivere, che invece vede come protagonista la morte. Abbiamo indagato, intervistato diversi professionisti di questo mestiere, quindi necrofori, tanatoesteti, e questo è un altro capitolo della nostra trilogia, dove per noi è importante l'interpretazione dell'altro, quindi intervistare le persone, intervistare la comunità, partire sempre fuori dal teatro per poi rientrare e portare un pezzo di realtà in scena.
Ecco, Laura, chi vedremo in scena esattamente?
Allora, questi ragazzi che ha nominato Francesca, insieme ai genitori, perché per capire meglio le loro storie siamo partite dalle interviste ai genitori, appunto, e da lì è nata l'idea registica di usare queste interviste in scena. Quindi abbiamo dei video che sono stati fatti ad hoc, ovviamente, che interagiscono con i ragazzi dal vivo.
Ecco, quindi un lavoro complesso per i ragazzi, come lo hanno affrontato, dato che appunto immagino, ho visto le immagini dello spettacolo, ma certamente sarà interessante vederli in scena, no? Uh-huh. Sono ragazzi portatori di disabilità diverse, immagino.
Sì, esattamente. Hanno diverse disabilità, da sindrome di Down, ragazzi iperattivi, poi insomma alcuni fanno fatica ad esempio a comunicare. Sono ragazzi che hanno anche età diverse, nel senso che questo spettacolo l'abbiamo iniziato 4 anni fa, e 4 anni fa alcuni di loro nemmeno comunicavano, nemmeno parlavano. C'erano ragazzi autistici che avevano appunto problematiche legate alla supportazione del suono, della musica troppo alta. Quindi è stato un incontro dove loro hanno in qualche modo
superato anche molti limiti, no?
Molti limiti, certo.
Beh, ma è un percorso che già di per sé, no? Qualunque fosse l'esito, valeva la pena di fare, penso, anche per voi.
Sì, noi ci siamo molto interrogate sul fatto che appunto non siamo delle assistenti sociali o delle educatrici, quindi comunque il nostro era un fatto teatrale, quello che volevamo portare in scena, non soltanto parlare di disabilità, ma in realtà di parlare di un rapporto d'amore, di questa relazione genitoriale tra questi figli, tra questi ragazzi e questi genitori, che cercano in qualche modo di trovare un futuro per loro, perché in realtà la loro grande preoccupazione è un po' il fatto che non siano autonomi da grandi, no? E è uno spettacolo che indaga anche temi difficili. Parliamo di sessualità, che è un tema tabù abbastanza in generale, figurati con dei minorenni disabili, però loro hanno una sessualità molto spinta, nel senso che non hanno barriere.
E quello è sempre il tabù in molti casi, sì. No? Nel senso che poi, tra l'altro, la spontaneità spesso di chi non ha gli schermi, che magari hanno personalità più costruite, apparentemente più inserite nella quotidianità della società, porta poi a volte a non saper affrontare questo aspetto da parte degli altri, no? Questo è interessante, trovo che questo argomento che tu hai sollevato sia spesso un non detto, diciamo.
Sì, è un non detto. Ovviamente per avvicinarci a loro abbiamo usato un linguaggio che mescola la favola, perché in qualche modo ci siamo ispirati a Pinocchio, anche se è un pretesto Pinocchio, e l'inchiesta.
Infatti sono tutti vestiti un po' come Pinocchio,
sono vestiti,
no?
Un po' come dei Pinocchietti, perché sono dei burattini, dei pezzi di legno che ancora devono trovare una loro forma, insomma, devono capire come diventare bambini e non essere più pezzi di legno, un po' questo che cercano. E quando rimangono bloccati in questa pancia della balena, si interrogano su che ne sarà di loro. E questo un po'.
Marco Trotta, allora vorrei, bentornato intanto, vorrei una tua considerazione anche un po' su questo lavoro, che è un lavoro delicato, penso che l'abbiano capito in tanti, complesso, e che quindi inevitabilmente ha preso del tempo, ma soprattutto una tua visione dal punto di vista anche drammaturgico dell'esito finale, anche dal punto di vista artistico, che determina questo lavoro. Che cos'è esattamente? È una commedia dolce amara? È come dire una via di mezzo fra la narrazione, l'improvvisazione, insomma?
Beh, diciamo che secondo me la base è sicuramente quella del teatro d'indagine,
sì,
teatro documentario, cui comunque la realtà è la colonna portante, la spina dorsale dello spettacolo. Poi, come diceva Francesca, c'è questa chiave onirica, quindi questo tipo di teatro è inframmezzato all'archetipo della storia di Pinocchio. Quindi anche quello poi incide sulla drammaturgia, su quello che si vedrà. E quindi credo che poi sia anche un punto di forza dello spettacolo essere un ibrido. Si vede un intrecciarsi dei linguaggi e poi, sì, ovviamente ci siamo nell'aura, però devo dire che i ragazzi e le ragazze sono, come dire, l'ingrediente speciale, perché, come dicevamo prima nell'estratto, questa condizione di particolare euforia loro in qualche modo veramente sanno declinarla anche con una sana incoscienza, che invece noi attori...
Un candore, forse.
Sì, esatto. Noi attori crediamo, anzi sappiamo replicarla, filtrarla attraverso una tecnica, fa parte di noi, però loro hanno proprio un candore, una naturalezza, un'euforia, che secondo me poi è proprio l'ingrediente che fa brillare.
Così difficile da ritrovare quando lo abbiamo perso, non soltanto perso, insomma, quando le sovrastrutture in qualche modo hanno avuto la meglio. No?
Esatto.
Interessante, ma la grazia che c'entra? Lo chiedo a tutti.
Beh, la grazia ci vuole, perché appunto è una compagnia entusiasta, trascinante, ma che va un po'... come dire, indirizzato, perché sono indomabili e nel corso del tempo, crescendo, ovviamente sono cambiate le loro attitudini, e magari alcuni di loro che prima stavano più tranquilli adesso hanno più voglia anche di improvvisare, di prendersi di più la scena, e cosa che magari prima dicevamo ok, sarà sicuramente lui, e invece stavolta sorpresa, domani invece è un'altra persona che ci stupisce e che magari ci crea una nuova improvvisazione. Quindi è sempre un tentativo di rimanere in equilibrio, quello che si diceva un po' all'inizio.
Certo, l'equilibrio è certamente una delle cose, e allora necessarie, e noi salutiamo idealmente Matilde, Arthur, non so dove va l'accento, Chiara, Raffaele, Tiago, Carlotta, Lorenzo e Viola, che credo siano...
Adesso Viola non c'è perché c'è Emma. Perché poi sì, c'è stato un giro di attori nel tempo.
Sofia,
Folco e Lorenzo.
Bene.
Abbiamo anche il doppio cast, tra l'altro.
Veramente, cioè una produzione, insomma, che assume dei connotati di grande... respiro davvero, e ringraziamo allora per esserci venuti a trovare Francesca Merli, Laura Serena, della loro omonima compagnia, e naturalmente anche Marco Trotta, che invitiamo a ritornare ogni volta che farete qualcosa di nuovo. Questi sono anche un po' i lavori che il suggeritore ha il dovere di farvi conoscere, per quanto nelle sue possibilità. E allora, noi vi ricordiamo che loro debuttano a Campo Teatrale domani, quindi avete un po' di giorni per andare a vedere questo spettacolo così speciale. Chiudiamo così ringraziandovi.
Grazie.
Buon debutto naturalmente, pensiamo tutti la parola che si dice quando uno debutta, oppure possiamo anche dirla, ma insomma comunque immagino che i ragazzi l'abbiano imparata.
Sì, la dicono molto volentieri.
Certo, è bello poterla dire sapendo che si ha il permesso di dirla. Quindi buon debutto, a risentirci presto, noi salutiamo ascoltatrici e ascoltatori. Se volete potete riascoltarci in podcast sul sito di Radio Popolare o scriverci a suggeritore@radiopopolare.it se vi servono informazioni su quello che vi abbiamo raccontato questa sera. A risentirci lunedì prossimo. Ciao ciao da Ira Rubini. Ciao.